Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mach 5. Ci chiamiamo Sara e Grazia e facciamo parte della classe terza C della scuola Luigi Pirotta di Desio e siamo qui per parlarvi del Natale.
Vi promettiamo che non sarà una cosa noiosa, anzi, approfondirete le vostre conoscenze su questa festività. Vi racconteremo diverse novelle sul Natale, parleremo del presepio, delle tradizioni, dell'albero di Natale, di Babbo Natale e anche di una delle feste più importanti dell'Islam e di molte altre cose che scoprirete solo grazie a noi.
Durante la trasmissione radio conoscerete il resto del gruppo: Pietro, Giulia, Noemi, Navid, Giorgio, Alessandro Carota e Alessandro Velotti. Ok, detto questo, vorremmo anche ringraziare il signor Armando Locatelli, che ci ha dato la possibilità di fare questa esperienza per noi nuova, e la nostra insegnante di lettere, la prof. Sala Anna Maria, che ci ha guidato nel lavoro. Adesso direi che possiamo dare la linea a Giorgio e Alessandro, che introducono il nostro piccolo lavoro teatrale.
Carissimi ascoltatori di Radio Mach 5, oggi vi proponiamo una novella di Dino Buzzati riguardante il Natale, dal titolo Ce n'è troppo di Natale. Il racconto parla di come il vero significato del Natale sia stato sostituito dal consumismo esasperato con cui si vive questa ricorrenza oggi. L'autore espone le problematiche in modo ironico tramite i personaggi del bue e dell'asino.
Amico mio, come parli difficile. Vorrei spiegarmelo con parole tue più semplici.
In pratica voglio dirti che il vero significato del Natale non è farsi regali, pensare al cenone, farsi prendere dalla febbre dello shopping, ma, come dicono il bue e l'asino della novella, fare un po' di silenzio e guardare con occhi stupiti quel piccolo bambino.
Bene, ho solo un'ultima domanda. Chi è precisamente questo Dino Buzzati?
Te lo spieghiamo noi che è Buzzati.
Dovete sapere che Dino Buzzati è nato a Belluno nel 1906 e che era scrittore, giornalista, redattore ed inviato del Corriere della Sera. Le sue opere hanno la caratteristica di essere ricche di spunti misteriosi, allegorie e illusioni inquietanti, invenzioni fantastiche che nascondono domande profonde sul significato della vita.
Tra le sue opere ci sono anche quelle per ragazzi come Barnabo delle Montagne, poi sono molti noti i suoi 60 racconti. È molto famoso anche Il Colombre e Il deserto dei Tartari, da cui è stato tratto un film famoso che si intitola come Il film e un libro. I suoi brani compaiono spesso nelle antologie delle scuole medie. Infine, Buzzati è morto a Milano nel 1972.
Ringraziamo Alessandro e Navid che ci hanno dato informazioni sull'autore della novella. Ora possiamo incominciare. Ci troviamo nel paradiso degli animali. Fra i tanti ci sono anche il bue e l'asino, della grotta di Betlemme. Sopra di loro un immenso cielo stellato. I due personaggi parlano tra di loro.
Per caso ti ricordi quella notte, tanti anni fa, quando ci siamo ritrovati in una specie di capanna e là, proprio nella mangiatoia?
Lasciami pensare.
Ma sì, nella mangiatoia. C'era un bambino appena nato. Come lo potrei dimenticare? Era un bambino così bello.
A proposito,
era quel bambino.
come faccio a
saperlo? Era gente di passaggio. Certo, era un bambino meraviglioso. Chissà perché non mi è mai uscito di mente. E sì che i genitori parevano gente molto comune. Dimmi, chi era?
L'asinello sussurra qualcosa nell'orecchio del bue.
Ma no, sul
serio. Vorrei scherzare, spero.
La pura verità, lo giuro. Del resto, io l'avevo capito subito.
Io no, lo confesso.
Si vede che sei più intelligente. A me non mi aveva neppure sfiorato il sospetto, benché, certo, a vedersi fosse un bambino straordinario.
Bene, da allora gli uomini ogni anno fanno una gran festa per l'anniversario della sua nascita. E per loro non ci sono giornate più belle. Tu li vedessi, è il tempo della serenità, della dolcezza, del riposo dell'anima, della pace, delle gioie familiari, del volersi bene. Perfino gli assassini diventano buoni come agnelli. Lo chiamano Natale. Anzi, amico mio, mi viene un'idea. Già che siamo in argomento, vuoi che ti conduca a vederli?
Chi?
Gli uomini che festeggiano il Natale.
Dove?
Giù sulla terra, no?
Ci sei già stato?
Ogni anno faccio una scappata. Mi hanno dato un lasciapassare speciale, ma immagino lo possa avere anche tu. Dopotutto, qualche piccola benemerenza possiamo vantarla noi due.
Aver scaldato il bambino col fiato?
Su, vieni se non vuoi perdere il meglio. Oggi è proprio la vigilia.
E lascia passare per me?
Subito fatto, ho un cugino nell'ufficio passaporti.
Il lascia passare viene concesso. Partono. Lievi lievi, come mammiferi disincarnati, planano dal cielo sulla terra. Adocchiano un lume, vi puntano sopra. Il lume diventa una miriade di lumi. È una grandissima città. Ed ecco il somarello e il bue, invisibili, a girarsi per le vie del centro. Trattandosi di spiriti, le automobili, gli autobus e i tram gli passano attraverso senza danno, e le due bestie passano attraverso i muri come siano fatti d'aria. Così possono vedere tutto a loro agio. È uno spettacolo impressionante. I mille lumi delle vetrine, i festoni, le ghirlande, gli abeti e lo sterminato ingorgo di automobili che tentano di passare per vie troppo strette. E il formicolio vertiginoso della gente che va e viene, entra ed esce, si accalca nei negozi, si carica di pacchi e pacchetti, tutti con un'espressione ansiosa e frenetica, come se fossero inseguiti.
Senti, amico Asinello,
tu mi hai detto che mi portavi a vedere il Natale. Guarda che ti devi essere sbagliato, te lo dico io, qui stanno facendo la guerra.
No, no, è soltanto il Natale.
Ha sbagliato, bro.
Ma non... Ma non vedi come sono tutti contenti?
Contenti? A me sembrano dei pazzi. Ma non vedi che faccia spiritate? Non vedi che occhi da febbre?
Perché tu sei un provinciale, caro mio bue, che non ti sei mai mosso dal paradiso. Tu non sei pratico degli uomini moderni. Tutto qui. Per divertirsi, per trovare gioia, per sentirsi felici hanno bisogno di rovinarsi i nervi.
Passano fattorini in bicicletta con immense cataste di pacchi pericolanti. Camioncini caricano e scaricano. Lampadine si accendono e si spengono. Strane canzoni, simili a urli, rimbombano da ogni parte. Dovunque il medesimo spettacolo. Andare e venire, comprare e impaccare, spedire e ricevere, imballare e sballare, chiamare e rispondere. Tutti guardano l'orologio, tutti corrono. Tutti ansimano col terrore di non fare in tempo e qualcuno crolla, boccheggiando, sotto l'incalzante marea di pacchi, cartoncini, calendari, strenne, telegrammi, lettere, carte e biglietti.
Ma non mi avevi detto che alla festa della serenità, della pace, del riposo dell'animo?
Già, una volta era così. Ma cosa vuoi, da qualche anno, all'avvicinarsi del Natale, gli uomini vengono morsi da una misteriosa tarantola e non capiscono più niente. Ascoltali del resto.
Il bue ci fa caso e sente che per le strade, nei negozi, negli uffici, nelle fabbriche, uomini e donne parlano fitto fitto, scambiandosi l'un l'altro come automi delle monotone formule. Buon Natale, auguri, auguri a lei, grazie altrettanto, auguri, auguri, felici feste, grazie, buon anno nuovo. Un brusio che riempie la città.
Ma ci credono, lo dicono sul serio. Vogliono davvero così bene al prossimo?
Amico mio, non so che dirti.
E se ci ritirassimo un po' in disparte, con la testa che è un pallone, comincio a sentire la nostalgia di quella che tu chiamavi atmosfera natalizia.
Beh, in fondo anch'io.
Ma dimmi, tu che sei pratico, ma sei proprio sicuro che non siano tutti pazzi?
No, no, è semplicemente Natale.
Ce n'è troppo di Natale allora. Ma ti ricordi quella notte a Betlemme, la capanna, i pastori, quel bel bambino? Era freddo anche lì. Eppure c'era una pace, una soddisfazione.
È vero, e quelle zampogne lontane che si sentivano appena appena.
E sul tetto, come un lieve svolazzamento, chissà che uccelli erano.
Uccelli, testone che non sei altro, erano angeli.
E quei tre ricchi signori che portavano regali, li ricordi? Come erano educati, come parlavano piano, che persone distinte. Te li immagini se capitassero in mezzo a questa baraonda?
E la stella, non ti ricordi che razza di stella? Proprio sopra la capanna. Chissà che non ci sia ancora. Le stelle hanno vita lunga.
Ho idea di no. C'è poca aria di stelle qui.
Alzano i musi e guardano. In effetti non si vede niente. Sulla città c'è un soffitto di caligine, ma la nostalgia è grande.
Oh.
Natale non è un'invenzione, né una leggenda. È un avvenimento storico e ce ne parlano i Vangeli. Ognuno di essi narra l'evento con diverse sfumature. Abbiamo scelto per voi alcuni versetti del Vangelo di Luca. Nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della famiglia e della casa di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea e alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme a Maria con sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che li ama».
Legato a Natale il presepio, che come sappiamo tutti non è altro che la rappresentazione tramite statue e modellini della nascita di Gesù. La tradizione vuole che la sua origine sia stata segnata da un presepe vivente, realizzato in una grotta del Monte Falterona Greccio, vicino a Rieti, nel lontano 1223 da San Francesco d'Assisi, per evocare la natività dopo un viaggio a Betlemme. Noi abbiamo trovato un bel racconto che ricorda quello che fece il santo in quell'occasione. Volete ascoltarlo anche voi?
Mancano dunque 2 settimane a Natale 1223. E Francesco d'Assisi aveva in mente un sogno, che solo il suo cuore vedeva, perché i suoi occhi ormai non vedevano quasi più.
Questo Natale di Cristo voglio vederlo, non mi basta più ricordarlo, sono già quasi cieco, ho bisogno di vedere almeno un'immagine del Natale del Signore.
Francesco era di passaggio nella Valle Ariatina e cercava un amico sul quale sapeva di poter contare, per chiedergli qualsiasi cosa. Giovanni Vellita era un nobile ricco, molto noto e onorato in tutta l'Umbria. Era un uomo che tutti stimavano e che nessuno aveva bisogno di temere. Altre volte lui e Francesco avevano passato insieme la natività del Signore.
Giovanni, amico mio, vogliamo celebrare il Natale di Cristo in un modo del tutto particolare, ma ho bisogno del tuo generoso aiuto, come sempre. Io verrò alla vigilia, ma tu vedi di prepararmi tutto quanto serve perché sia veramente questa bella festa della nostra salvezza. Dobbiamo rivivere davanti agli occhi del corpo, oltre che davanti a quelli dello spirito, la stessa scena della nascita del Signore.
Certamente, cosa vuoi che ti prepari? Sono felice quanto te di questa idea. Abbiamo bisogno di rivederlo bambino, neonato come noi, anche lui. Dimmi dunque.
Bisogna che si veda la sua povertà e quella di sua madre, Nostra Signora povera. Non ho più molti anni, Giovanni. Dunque, raccogli la gente di montagna, boscaioli, contadini, pastori. Mi raccomando i pastori, con qualche agnello. In una bella grotta a Greccio ho visto il posto ideale. E ci vuole anche un prete, perché il presepio è un'immagine, ma l'Eucaristia è Cristo, che rinasce ogni giorno per noi. E vorrei tanti bambini, se riusciranno a stare svegli. Sì, perché tutto deve avvenire di notte, se il tempo regge, se non fa troppo freddo. Prepara tutto e Dio ti benedica.
Giovanni era abile, pronto, tutti lo aiutavano. Volevano bene a lui e al suo amico Francesco. Era una gran novità quel modo di celebrare la nascita di Cristo.
Ma fuori di chiesa?
E perché no? Gesù non è mica nato nel Tempio di Gerusalemme, o sbaglio. Sta contenta, donna. Vedremo una gran bella cosa, una cosa mai vista.
I primi ad arrivare erano stati i frati che venivano da fuori, da Assisi, Perugia, Poggio Bustone, Rieti, Fonte Colombo. La gente li accoglieva con un grande slancio e li rifocillava. Cominciava a scendere la notte, si accendevano ceri e torce, ovunque, mentre la folla si avviava verso la cima del colle, dove c'era la grotta prescelta. Ecco infine Francesco. Giovanni lo sentiva mormorare, commosso, come parlando solo a se stesso.
Grecia come Betlemme. Sì, come Betlemme.
Tutto il monte splendeva di luci e risuonava di canti. Anche Francesco cantava, ritrovando tutta la voce dei suoi verdiani tornellatori. Su uno spigolo della roccia ecco due torce che rischiaravano lo spiazzo e l'ingresso della grotta stessa. Francesco non voleva che l'asino e il burro restassero fuori e aiutava il padrone a farli entrare a fatica anche loro. Finalmente la gente capiva. Sì, a Betlemme doveva essere andata proprio allo stesso modo. Tutto povero ma vero, vivo, spontaneo. Una festa di poveri felici. Ecco finalmente Francesco, era entrato nella grotta. Il cuore gli tremava di dolcezza. Sfiorava con una carezza i due animali, finalmente placati, adagiati sulla paglia fresca. Francesco volgeva intorno lo sguardo. Occorrevano Giuseppe e Maria. E proprio lì vicino c'erano due giovani sposi, con un bambino piccolo addormentato in braccio, alla madre.
Voi due, sì, proprio voi due. Se foste stati là, a Betlemme, sareste stati Giuseppe e Maria. E questo somiglia a Gesù, come Gesù somiglia a tutti i bambini. Entrate e mettetelo a dormire nella mangiatoia.
Il bambino non avrebbe pianto, non si sarebbe nemmeno svegliato. Con delicatezza Francesco lo posava sul fieno della mangiatoia, avvolto in una coperta che lasciava fuori sulla testina bruna di ricci. 100 occhi cercavano di vedere la scena, regnava un grande silenzio e tutti erano commossi. Il sacerdote era pronto, aveva inizio la messa di Natale. Francesco aveva addosso una tunica bianca e cantava la pagina del Vangelo di Matteo, dove era narrata la nascita di Gesù. Poi cercava di tradurre in volgare il racconto evangelico, ma era scosso dai singhiozzi. C'era Gesù in mezzo alla gente, finalmente tornato a nascere fra i poveri, come allora. La gente non avrebbe più voluto andarsene via. Solo verso l'alba cominciavano tutti a ridiscendere a valle, le donne coi bambini in braccio, vinti dal sonno. Tra lo scampanio e i belati delle pecore, le voci degli uomini, il chiacchiericcio di felice di tutti. Molti era la prima volta che incontravano Francesco, istintivamente lo toccavano, come si tocca una reliquia, un santo. Ecco quella volta, e quella volta lui non si schermiva, non protestava. Era da tanto tempo che non si trovava così a proprio agio con i semplici.
Sono contento che siate venuti, che abbiate vissuto insieme questo momento di gioia e di fede. Non tenetela soltanto per voi questa gioia, donatela anche agli altri.
Aspetta. Lo rifaremo ancora l'anno prossimo, come questo anno, Francesco.
Lo spero, Giovanni, mio generoso amico e fratello. Se non potrò io, fallo tu. I miei frati, ovunque andranno, per Natale dovranno onorare il presepio del Signore nel miglior modo possibile. Quella di stanotte non è stata una visione che passa. Era una cosa viva, vera, e tutti possiamo ripeterla ogni anno.
Che emozione!
Ce ne sono tanti in tutta l'Italia, perché è una tradizione popolare molto radicata. Me ne viene in mente uno che viene fatto in Brianza, molto vicino a noi, ad Aiate, il 26 dicembre, o in caso di forte maltempo il 6 gennaio. Aiate si trova in collina, e dietro all'antica antica basilica. C'è un grandissimo prato con una grotta naturale, che sembra fatta apposta per accogliere la Sacra Famiglia. In questo presepio ci sono centinaia di comparse. Sono rappresentati per le strette viuzze della frazione, i vari momenti del racconto evangelico, dall'Annunciazione a Maria alla visita a Elisabetta, dal censimento dei Romani alla corte di Erode. E ci sono dei veri pastori con le loro greggi, che accendono i fuochi, si scaldano attorno ai bivacchi. Il tutto accompagnato dal coro, che intona canti di Natale popolari o della tradizione più colta. È veramente suggestivo, specialmente quando cala il buio e arrivano i magi a cavallo. A un certo punto vengono tolte le transenne e la gente può avvicinarsi alla grotta per vedere e per pregare. La cosa straordinaria è che, a un certo punto, non ci sono più attori e spettatori, ma tutti si è parte di un unico popolo, che assiste stupito al mistero di Dio, che viene di nuovo al mondo nella povertà e nella semplicità. Che dirvi ancora?
Che vi invitiamo a venire ad Aiate il 26 dicembre. Fidatevi, cari ascoltatori, ne vale veramente la pena.
Gli zampognari sono pastori che suonano la zampogna mentre sorvegliano le greggi al pascolo. In occasione del Natale scendono nelle città suonando col loro strumento ninne nanne natalizie o musiche tipiche che si chiamano pastorali. Provengono per lo più dal Lazio, dall'Abruzzo e dalla Calabria. Sono vestiti con brache corte, giacca di fustagno, ampio mantello, cappello di feltro e portano le ciocce ai piedi. In molte città del nord Italia si crede che la musica degli zampognari porti fortuna e comunque incontrarli per strada fa molta atmosfera di Natale. Due parole sul loro strumento. La zampogna è simile alla cornamusa, che prende origine dal flauto di Pan, divinità arcaica dei campi e delle greggi. È fatta di canne sonore, inserite in appositi innesti di legno, di corno o di metallo, infissi in un'otre di pelle di pecora che serve da serbatoio d'aria. È lo strumento tradizionale dei pastori.
Lombarde più conosciute, suonate sotto Natale dagli zampognari, è Piva Piva. È un vero e proprio canto popolare dalle tante versioni in cui la tradizione ha mischiato testi diversi e temi diversi, senza badare tanto al significato. Ecco le parole: Piva Piva l'olli d'uliva, Piva Piva l'olli d'ulà, del bambin che porti belè, della la mamma che spendi da ne. Abbiamo scoperto che questo canto veniva suonato in passato dai venditori d'olio, che dal Bresciano e dal lago di Garda arrivavano a Milano a vendere la loro merce. Ed ecco perché Piva Piva l'olli d'uliva. I belè sono i regali che li portava Gesù bambino, ma i soldi venivano spesi dalla mamma. Piva Piva suona la piva, Piva Piva suona il baguette, canta, canta, bella fiore, è nascito il nostro signore. Dov'è il baguette e la cornamusa lombarda? Ed ora, cari ascoltatori, se ancora non vi viene in mente la melodia, ve la facciamo ascoltare. È una versione suonata anche con altri strumenti, ma siamo certi che l'abbiate già nella vostra memoria, perché è una tradizione veramente radicata.
Siamo di Desio e sappiamo che nella nostra città si svolge ogni anno il concorso presepi. Abbiamo incontrato Umberto Spreafico, che ha risposto ad alcune nostre curiosità, rilasciandoci un'intervista su questo evento.
Da 11 anni si svolge a Desio il concorso presepi, organizzato dal giornale Il Cittadino. Abbiamo intervistato il signor Umberto Spreafico, il cuore dell'organizzazione, e uno dei 5 giudici della giuria, che è formata da Carlo Galizia, Lamberto Motta, Irene Motta ed Egidio Farina. I presepi vengono divisi in 3 categorie: tradizionali, innovativi e artistici.
Il vincitore si scopre solo la notte del 25 e la premiazione ha luogo il 6 gennaio in Sala Castelli. Tutti i regali vengono alla Cristalleria Villa e possono essere servizi di piatti, di posate, ma anche confezioni di vini. In passato il concorso veniva organizzato dal Comune di Desio e dal Cittadino. Dopo qualche tempo si sono divisi e pochi anni fa il comune ha abbandonato il progetto, mentre il cittadino continua ogni anno a riproporlo ai desiani.
I giudici vanno a casa dei partecipanti per dare un giudizio alle opere e tengono conto della presenza di Gesù Bambino. Infatti la giuria fa il giro delle abitazioni qualche giorno prima di Natale. La tradizione vuole che il bimbo compaia solo nella notte di Natale, perciò se è stato messo prima del tempo un punto in meno.
Il signor Spreafico ci ha inoltre descritto i presepi più belli che ha visto. Ce n'era uno in vetro colorato tenuto insieme da una struttura di piombo, un altro in cartapesta trasparente con effetti creati dai riflessi di particolari illuminazioni. Ci sono anche presepi che occupano più di mezzo salotto. L'anno scorso il vincitore si è aggiudicato la prima posizione facendo un presepe interamente di carta. Quelli che costruiscono i presepi sono per lo più nonni e nipotini, che si divertono insieme e tramandano la tradizione ai più piccoli. Anche le chiese hanno un ruolo importante all'interno della competizione, perché allestiscono presepi enormi e bellissimi che tutti possono ammirare.
Ringraziamo il signor Spreafico che ci ha fornito queste utili informazioni riguardo il concorso e vi invitiamo ad Desio a vedere questi bellissimi presepi.
Ora, cari ascoltatori, usciamo un po' dal seminato. Finora abbiamo parlato del Natale, ma per un nostro compagno di classe, Navid, è solo un periodo di vacanza. Lui, essendo musulmano, festeggia altre ricorrenze e ci parlerà di una festa importante per l'Islam, che lui vive ogni anno con la sua famiglia.
Cari ascoltatori di Radio Mach 5, Sono Navid e vi voglio parlare di una festa religiosa islamica che per la mia comunità e per la mia famiglia è molto bella e importante. La festa islamica più importante è quando finisce il mese di Ramadan, che questo anno è iniziato a metà agosto ed è durata un mese lunare. Quando inizia il Ramadan ci dobbiamo alzare di mattina quando sorge il sole per preparare da mangiare. Quando abbiamo finito di mangiare, da quell'ora non possiamo più mangiare e neanche bere. Quando tramonta il sole possiamo mangiare le buone cose che prepara mia sorella. E oltre alla famiglia vengono gli amici di mio padre. Dobbiamo pregare 6 volte al giorno e andare in moschea per pregare e sentire cose belle su Dio e a chiedere a Dio di perdonare i peccati che abbiamo fatto, che solo Lui conosce. E così passa tutto il mese. Quando questo mese è il più importante di tutti i mesi dell'anno. Noi come ho già detto, non possiamo mangiare per 15 ore. Finito il mese di Ramadan c'è una grande festa. La mia mamma prepara un piatto dolce. Mio padre invita i suoi amici con la famiglia e mia sorella. Prepara da mangiare per tutti. Il primo giorno di Eid andiamo nella sala di pregheria a pregare e quando abbiamo finito tutta la famiglia va a casa degli amici di mio padre. Ci sono anche le loro famiglie. Di notte guardiamo un bel film che fa ridere. A noi ragazzi e ai bambini si danno dei regali. Passiamo tutta la notte con tante famiglie e i loro bambini. Il Ramadan è un mese che non posso dimenticare. È un dovere per tutti i musulmani che possono farlo. È un mese di felicità che si conclude con una bellissima festa che dà gioia. Si avvicina l'uno all'altro, amici e le famiglie.
L'origine dell'abete come simbolo natalizio ci è narrata da molte storie antiche. La più importante è quella del miracolo compiuto da San Bonifacio nell'VIII secolo in una località della Germania chiamata Geismar. Egli notò alcuni pagani che adornavano una quercia per preparare il sacrificio del piccolo principe Asulf al dio Thor. San Bonifacio li fermò e abbatté la quercia. Appena la quercia cadde apparve un abete. San Bonifacio spiegò allora al popolo che l'abete, sempre verde, era l'albero della vita e rappresentava Cristo.
Un'altra leggenda racconta di un uomo che in Alsazia, rientrando a casa la notte di Natale, vide il meraviglioso spettacolo delle stelle che brillavano attraverso i rami di un abete. Per spiegare alla moglie ciò che aveva visto, tagliò allora un piccolo abete e l'ornò di candeline accese. Nacque così il primo albero di Natale.
Si ha notizia di documenti che, nel 1521, in Alsazia, autorizzarono i cittadini a tagliare il loro albero di Natale, mentre una cronaca di Strasburgo, del 1605, precisa che per l'albero di Natale si portano a casa degli abeti, si mettono nelle stanze, si ornano con rose di carta di vari colori, mele, zucchero e oggetti dorati. Da allora la tradizione dell'albero si estese presso molti popoli del nord Europa ed incominciò ad accompagnare la ricorrenza natalizia.
e gli addobbi inizialmente erano mele colorate ed ostie, con evidente significato religioso. Poi comparvero lumi, rose di carta, ghirlande di fiori secchi. Alle ghirlande si unirono nastri e frutti colorati, poi le candeline, fino a quando verso la metà del 1800 alcuni fabbricanti svizzeri e tedeschi cominciarono a preparare oggetti leggeri e coloratissimi in vetro soffiato, le classiche palline cave all'interno che sono ormai diventate l'ornamento tradizionale dell'albero natalizio.
Nelle case degli italiani l'albero di Natale è arrivato da pochi decenni. La sua diffusione massiccia si è avuta appena dopo la Seconda Guerra Mondiale ed era dovuta alla presenza dei soldati americani. Negli Stati Uniti, infatti, l'usanza dell'albero di Natale, poiché era nata tra protestanti, era già molto presente.
Oggi un grande albero di Natale viene posto in piazza San Pietro a Roma. La tradizione è nata nel 1982 e ogni anno l'albero viene donato al San Padre da una regione montana dell'Europa.
E che dire dell'enorme abete di Trafalgar Square a Londra, donato ogni anno dai norvegesi dal 1947? Ma l'albero di Natale più grande del mondo è quello realizzato sulle pendici del Monte Ingino, dagli abitanti di Gubbio. È una vera meraviglia, espande la propria luce sulla città di pietra e su tutta la valle intorno, e lo stupore aumenta ancor più se c'è la neve, cosa non improbabile visto il periodo. Pensate che per la realizzazione dell'albero sono necessari 8 km di cavi elettrici, circa 600 punti luce, 1350 prese per un assorbimento di circa 35 kW. La base dell'albero misura 250 metri e si estende in altezza per circa 350 metri. La stella che lo sovrasta è larga 40 metri e alta 25. L'albero viene acceso la sera del 7 dicembre e spento il 10 gennaio, ma occorrono mesi di lavoro per realizzarlo. Questo albero è entrato dal 1981 nel Guinness dei primati, ma come abbiamo visto, la tradizione dell'albero di Natale è diffusa in ogni angolo della terra.
Parlato di presepi, di abeti, di zampognari, può mancare Babbo Natale? Certo che no, cari ascoltatori di Radio Mach 5, ecco quello che abbiamo scoperto.
Babbo Natale è una figura mitica presente nel folklore di molte culture, che distribuisce doni ai bambini, di solito la sera della vigilia di Natale. Egli è un elemento importante della tradizione natalizia, della civiltà occidentale. È presente anche in America Latina, in Australia, in Giappone e in altre parti dell'Asia orientale.
Tutte le versioni di Babbo Natale moderno derivano dallo stesso personaggio storico, il vescovo San Nicola di Mira della città di Mira, antica città dell'odierna Turchia, di cui si racconta che, essendo un vescovo, esortò tutti i parroci della sua diocesi a diffondere il cristianesimo, laddove i bambini non avevano la possibilità di recarsi in chiesa, anche a causa del freddo invernale, che costringeva molti a non uscire di casa. Così li esortò, dicendo loro di recarsi dai bambini, portandogli un regalo, e di cogliere l'occasione per spiegare chi fosse Cristo, che cosa avesse fatto per l'intera umanità. I parroci quindi, indossando un pesante soprabito rosso scuro, per ripararsi dal freddo e portando con loro il sacco pieno di regali, raggiungevano i bambini, mediante slitte trainate da cani e non da renne.
La leggenda di San Nicola è alla base della grande festa olandese di Sinterklaas, il compleanno del santo, che a sua volta ha dato origine al mito e al nome di Santa Claus, nelle sue diverse varianti. All'inizio Santa Claus venne rappresentato in costume di vario colore, assumendo man mano su di sé i caratteri di Babbo Natale, ma il rosso divenne presto dominante, a partire dalla sua comparsa sulle prime cartoline d'auguri natalizie nel 1885.
Le immagini di Babbo Natale negli Stati Uniti e in Europa si sono definitivamente fissate nell'immaginario collettivo grazie al suo uso nelle pubblicità natalizie della Coca-Cola dei primi anni 30, realizzate da Adon Sandblum, fissando da allora i colori bianco e rosso, simili a quelli della lattina di Coca-Cola come definitivi.
A leggenda segue leggenda, ad immagini altre fantasie. In alcune immagini dell'inizio del XX secolo si vede Babbo Natale che realizza personalmente a mano i giocattoli che distribuisce in un piccolo laboratorio artigianale. In seguito si diffuse l'idea che i giocattoli fossero realizzati sempre a mano e con tecniche tradizionali da un nutrito gruppo di elfi che lavoravano per Babbo Natale. Ancora oggi molti spot pubblicitari giocano su questo tema, presentando la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale in termini umoristici.
La figura di Babbo Natale è sempre una viva fonte di ispirazione per scrittori, disegnatori, fumettisti ed anche per il cinema, anche se spesso a livello delle produzioni non è un granché. Un altro fatto curioso è la dimora di Babbo Natale, che cambia a seconda delle tradizioni. Negli Stati Uniti si sostiene che egli abiti al Polo Nord, mentre in Canada il suo laboratorio è indicato nel nord del paese. In Europa è più diffusa la versione finlandese che lo colloca in Lapponia. Secondo i norvegesi la sua residenza è a Drobak, dove si trova il suo ufficio postale. Altre tradizioni parlano della Groenlandia e per finire nei paesi dove viene identificato con San Basilio. Viene talvolta fatto abitare a Cesarea.
Su internet sono oggi pubblicizzati indirizzi per mandare non letterine di carta ma email a Babbo Natale. Cari radioascoltatori, se proprio ne avete bisogno cercatevi da soli sulla rete perché per noi è davvero troppo.
A proposito di lettere... Sapete che le cartoline natalizie furono conosciute fino al 1840? Infatti l'artista inglese William Hadley creò quella che potrebbe essere stata la prima cartolina nel 1842-1848. La data è discussa, ma la cartolina è conservata in un museo a Londra. Nel 1843 venne disegnata da un altro artigiano, un tale signor Osley, una litografia che recava gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Tre scene illustravano lo spirito natalizio. Una mostrava una famiglia che brindava il segno augurale. Le altre due rappresentavano le opere di misericordia, da dar mangiare agli affamati e vestire gli ignudi. Vennero vendute migliaia di cartoline e fu così che le cartoline di Natale si diffusero nel mondo intero. E oggi una valanga di SMS, ma lo spirito è lo stesso, non vi pare?
Natale è sinonimo di festa in famiglia. Nelle varie regioni d'Italia ci sono tradizioni differenti, ma il cenone o il pranzo a Natale è sempre fondamentale. Può essere a base di carne o pesce, preceduto da antipasti sfiziosi, accompagnato da vini importanti. C'è poi il momento del dolce, forse il più goloso e di certo il preferito dai bambini. Sapete quanti sono i dolci tipici delle nostre regioni? Così tanti da non poterli neanche contare. Ma il dolce natalizio per eccellenza è il panettone, che è una specialità di Milano ed ha una storia curiosa. Sentite un po', cari ascoltatori di Radio Mach 5.
Si racconta che nel 400, quando a Milano governavano gli Sforza, il duca di Milano abbia offerto un grande pranzo per festeggiare il Natale. Alla fine gli ospiti attendevano il dolce, ma il capocuoco era disperato perché la sua nuova creazione si era bruciata. Arrivò in suo aiuto un garzone, il giovane Tony, che avrebbe offerto in sostituzione un dolce semplice, fatto con le sue mani. Il successo fu completo e il pan de Tony, da allora si fa ogni anno a Natale, bello no? Ma potrebbe anche essere andata così, il rampollo di una nobile famiglia milanese, innamorato della bella figlia di un fornaio. Si fece assumere nella sua bottega per starle più vicino. Gli affari non andavano granché bene e per aiutare le vendite il giovane impreziosì il pane aggiungendo ingredienti dolci, come ovette e canditi. La novità fu apprezzata da tutti e i clienti aumentarono. Questo permise alla famiglia del fornaio di riprendere la serenità e ai due innamorati di sposarsi.
In entrambi i casi viene premiata l'iniziativa personale, il che è molto milanese, non vi pare? Ma leggende a parte, il panettone è un dolce davvero buono, in tutte le sue varianti. Tradizionale, mandorlato, ricoperto di cioccolato, farcito di crema, riempito di gelato o decorato da veri artisti pasticceri. Mi è venuta l'acquolina in bocca, anche a voi?
Sulla slitta bianco, il bianco cavallì, che spose scivolò sul candido mantè, nel campanello in corso, suonando un ritornello, rallegrando il cammino, tanta gioia tutti un po'. Jingle bell, suona tutti un po', nel campanellino che suona rallegrà. Jingle bell, tanta gioia dà, questi suoni sulla neve che felicità.
Bene, adesso voglio salutare la mia famiglia e i miei parenti. Buone feste a tutti.
Io saluto mia sorella Gaia, il professore e la preside della nostra scuola.
Invece io saluto i miei genitori e i compagni del calcio.
Saluto i miei due fratelli Andrea e Federico e tutte le persone a me care.
Saluto la mia famiglia e i miei amici.
Saluto tutti quelli che mi conoscono.
Se non dite il
grazie.
Nome, mi fanno conoscere.
Vedete Giulia, vedete.
Il nome quando è che lo dice?
Dopo
abbiamo finito. A casa, perché questo sono io. Dai, tu chi sei?
Alessandro.
Alessandro e?
Caro.
No. Velotti.
E Caro.
No.
E chi saluti?
Ah!
È entrato in una fase di affetto.
No, è troppo complicato.
Velotti, ma sei fai un
saluto? No, no, aspetti, io sono poco.
Allora, un colpino.
Sono Velotti, saluto.
Sono
Velotti.
Che bello
che
è
qua.
No, vedi Giulia, vedi le mie.
Dai, benvenuto in blocco. Vai,
va
per uno.
Oh,
qua c'è Giulia. Faccio io, Giulia.
Dai, faccio io.
Dai, vai, siete in diretta.
Siamo in via.
No, guarda, siamo fuori.
La figuraccia la fate voi.
No.
Ma non è vero.
Dai, vai. Allora.
Dove? Vai di qua, te, Noè, perché però ti no.
Natale di quest'anno, non quello dell'anno prossimo.
Sono sul blocco.
Vai, vado io, vado io. Vado.
Vai.
Ciao, sono Giulia, saluto mia sorella Serena e i miei genitori, Sara e Flavio. Buon Natale.
Finito?
No, no. Vabbè, vai, vai.
Guarda, sono già lì fuori aspettati.
Chi è?
Che menano adesso.
Guarda
quanta gente.
Muoviti.
Ciao. No.
Allora. Vado io.
No, resta.
Dai.
Vado.
No, resta.
Però ti fatti fuori.
Adesso.
Dai, che viene buio.
Non mi fa dare, non mi fa.
Ciao, sono Noemi e saluto i miei parenti e i miei amici.
Sono Alessandro, saluto i miei genitori, i miei amici e il mio caro amico Lorenzo Gravea.
Finito?
Ci vogliamo così tanto, salutare qualcuno.
Uno, due, tre.
Buon Natale!
Ma tutta questa cosa è andata tutto.